E allora torniamo in diretta, sono sempre gli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Dovremmo essere in collegamento con Andrea Fumagalli, pronto, ci senti?
Sì, vi sento, un saluto a tutti e a tutti.
Ok, con Andrea volevamo andare a docente di economia, volevamo andare a parlare di crisi, volevamo andare a parlare di quello che sta accadendo in queste settimane, è accaduto anche ieri in Europa, volevamo andare a parlare di quello che è accaduto in Grecia, e insomma rendere un po' più comprensibile magari rispetto a quello che si legge dalle pagine dei giornali i meccanismi che stanno dietro la crisi che si è innescata in Grecia, il meccanismo di speculazione che ha colpito l'Europa e anche dove vanno a parare le cosiddette risposte di Fondo Monetario e Unione Europea.
Dunque, allora, l'argomento è alquanto complesso, spero di cercare di renderlo il più chiaro possibile. Iniziamo a partire da raccontare un po' la successione dei fatti e le cause che li hanno fatti accadere, appunto. La situazione inizia a diventare instabile dal punto di vista dei mercati finanziari quando inizia un attacco speculativo nei confronti della Grecia, un'economia che pesa per meno del 3% a livello europeo, quindi non c'è la possibilità che possa essere abbandonata a se stessa, come anche molti autorevoli economisti hanno suggerito di fare, per esempio Rubini dagli Stati Uniti, che però si trova in una situazione di elevato incremento del rapporto deficit-PIL, essenzialmente dovuto non tanto all'aumento della spesa sociale, quanto al fatto che sono venute a galla delle irregolarità nella contabilità del debito pubblico, che erano state fatte dal governo di centrodestra, che era considerato in Grecia altrettanto creativo quanto poteva essere creativo la gestione dell'economia italiana da parte di Tremonti. E soprattutto era dovuto al fatto che la recessione nel 2009 aveva portato il PIL greco a un calo di oltre il 6%, e quindi il rapporto deficit-PIL si era ovviamente aveva fatto un salto verso l'alto, con una situazione debitoria che comunque non era particolarmente più grave di quella di altri paesi, era inferiore a quella del rapporto deficit-PIL greco, era inferiore a quello inglese e inferiore a quello americano, giusto per fare due esempi eclatanti. Nonostante su questo c'è stato questo attacco speculativo deciso dalle grandi società di intermediazione immobiliare, le SIM, cercando di stornare una serie di investimenti, cioè facendo una speculazione sui tassi, sui titoli di debito pubblico. Questa è una cosa che è iniziata a venire circa 3 mesi fa, facendo aumentare la differenza del rendimento dei titoli di debito pubblico greco, che era intorno ai 2 punti percentuali rispetto ai bond tedeschi, fino a 7 punti percentuali, in quanto le difficoltà ad acquistare i titoli di debito pubblico, perché considerati via via sempre più insicuri, obbligava le autorità elleniche ad alzare i rendimenti previsti, ed era proprio quello che la speculazione voleva, in maniera da lucrare interessi sui titoli più
rendimenti che però non sarebbe poi stata più in grado di coprire.
Questo ha creato un eccessivo, come succede in queste cose, quando la spesa per interesse sul debito aumenta, mette in moto un circolo vizioso di incremento dello stesso debito, ovviamente, perché poi la Grecia si è trovata in difficoltà quando i titoli, che erano tutti acquisti di titoli a breve scadenza, cioè a 3-6 mesi, non a lungo termine, veniva una scadenza, la Grecia si è trovata in difficoltà nell'avere la liquidità necessaria per pagare gli interessi maturati su questi titoli. E questo ovviamente ha creato ancora maggiore incertezza a livello internazionale, con l'effetto di far aumentare ancora gli interessi passivi sul debito e quindi le richieste di incremento di rendimento sulle attività finanziarie greche. È un gatto che si morde la coda, che può avere effetti defraganti, infatti come si è rischiato che avvenisse. Perché è successo questo? La Grecia, personalmente, credo che sia essenzialmente uno strumento, perché probabilmente i mercati finanziari, anche col supporto delle agenzie internazionali di rating,
Ti volevo chiedere proprio questa cosa. Si è parlato molto di queste Standard & Poor's e altre agenzie di rating. C'è uscito anche un articolo, e penso che abbiamo parlato anche qua in radio, di Federico Rampini, che ben esempio che è una delle poche cose che insomma rendevano un po' comprensibile che cosa sono queste agenzie di rating e che ruolo hanno, e soprattutto era un po' sconcertante, magari per chi non ne sa nulla di economia, scoprire che sono organismi privati che decidono però le sorti di migliaia e migliaia di persone nel mondo.
Non solo sono organismi privati, ma la struttura proprietaria di queste società di rating come Moody's e come Standard & Poor's sono strettamente collegate attraverso un giro di partecipazioni, di poltrone anche all'interno del consiglio di amministrazione di queste società, con le grandi società di intermediazione immobiliare come Merrill Lynch, che adesso fa parte di Bank of America, come Goldman Sachs, eccetera eccetera. Quindi c'è un conflitto di interessi. Il ruolo teorico che dovrebbero avere le società di rating è valutare il grado di rischio di un'attività finanziaria. Dato che speculano sulle attività finanziarie le grandi società di intermediazione finanziaria, i grandi investitori internazionali, si crea un conflitto di interesse rispetto al quale il conflitto di interesse di Berlusconi fa ridere per quanto riguarda Emilia, per quanto riguarda la situazione italiana. Però è una cosa che tutti questi sanno, ma nessuno dice. E questo, ma perché nessuno dice? E nessuno interessa che questo scandalo venga fuori? Perché le società di rating svolgono in realtà il ruolo di creare delle convenzioni finanziarie. Cosa sono le convenzioni finanziarie? Sono spostare le aspettative e omogenizzare le attività speculative verso obiettivi abbastanza omogenei, appunto creando una convenzione. Quello che è grave, che è successo, è che dopo che è saltata la convenzione sul petrolio e sulle materie prime, è saltata la convenzione sui subprime, questo mai è successo 2 anni fa, eccetera, quello che sembra avvenire è che si sta creando una convenzione speculativa su quelle che sono la situazione di welfare, cioè sulle condizioni di vita degli uomini e delle donne, soprattutto laddove esiste ancora una struttura di welfare che in termini relativi, nonostante il processo di privatizzazione e smantellamento degli ultimi anni, ha ancora una certa sua base, che è il modello, cosiddetto modello sociale europeo. Questa speculazione sul welfare parte proprio da colpire il processo di indebitamento o di finanziamento delle politiche di welfare, quindi titoli di Stato.
Quella che te qualcun altro avete parlato di biopolitica della finanza.
Esatto, è una sorta, questa la finanza si sta muovendo, non solo controlla i redditi da lavoro e la distribuzione del reddito, perché sempre più parte del reddito da lavoro viene più o meno forzatamente canalizzato sui mercati finanziari, ma vuole addirittura andare a controllare le condizioni di vita e quindi i servizi sociali, eccetera eccetera. Quindi è proprio un biopotere da questo punto di vista, parla proprio di biopotere, di potere sulla vita. E ovviamente questo ha il fine di creare grossi guadagni in termini di rendite finanziarie, che ovviamente non guardano in faccia nessuno. E quindi da questo punto di vista le società di rating in realtà non controllano il rischio, ma hanno lo scopo di indirizzare e creare nuove convenzioni finanziarie al fine di aumentare i rendimenti delle stesse attività finanziarie. Questo è non è nuovo, questo esiste da 20 anni, questo procedimento, ed è curioso che alcuni economisti o alcuni cosiddetti esperti se ne rendano conto adesso.
Quindi quella che sembra un po' questa, la famosa finanziarizzazione dell'economia, che sembra una cosa così astratta, poi si ripercuote e invece non solo sull'economia reale ma anche sulla vita materiale di decine e di miliardi, di migliaia e di persone. E quello che ti volevo un po' chiedere, le risposte sono state date dall'Unione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale? Sì, una domanda un po' retorica. Di chi fanno gli interessi in questo quadro? E abbiamo visto anche ieri, no? Zapatero che annuncia i tagli agli stipendi pubblici e Berlusconi che dice che lo seguirà a ruota, mentre appunto le agenzie di rating mettono in allarme nei giorni scorsi sul debito pubblico di diversi paesi europei, tra cui l'Italia.
Ma diciamo, le risposte sono assolutamente insufficienti e rientrano nel classico schema neoliberista, diciamo.
Esatto. A chi la stanno facendo pagare la crisi, in altri termini, insomma?
La crisi viene pagata sicuramente dagli uomini e dalle donne che in questi paesi vivono, Nel caso greco abbiamo visto che le misure imposte dal Fondo Monetario Internazionale sono misure del tipo lacrime e sangue. La stessa cosa vi sta avvenendo in Spagna, verrà sicuramente in Portogallo, e già ieri Tremonte è stato costretto a dichiarare che entro maggio ci sarà una manovra correttiva di 25 miliardi, e dato che bisogna tirare fuori 25 miliardi, dove verranno tirati fuori? La domanda è assolutamente retorica, perché sappiamo già su quali tasche peseranno questi tagli, sono quelle del lavoro, delle varie forme del lavoro, che sia il lavoro dipendente, il lavoro precario, oppure incideranno non soltanto sul salario, il reddito diretto di lavoro, ma peseranno anche sul reddito differito, le pensioni, i servizi sociali, sanitari e dell'istruzione. Questa non è una strada obbligata, come sappiamo, perché l'Europa a questo punto ha perso una grande occasione, perché l'Europa si è mossa in ritardo, non ha dato un segnale forte di compattezza, perché la costruzione dell'Europa è stata solo una costruzione monetaria, non c'è a livello europeo una politica comune di budget e fiscale, non c'è un bilancio pubblico europeo che può emettere dei titoli di Stato pubblici europei, in cui magari le difficoltà di un paese, magari perché oggetto di un attacco speculativo preciso, venga in qualche modo compensato e spalmato, diciamo, sull'intera Europa. Interessi corporativi nazionalistici all'interno dell'Europa, basati essenzialmente sull'idea, che non è mai stata abbandonata, che oggi ha preso più rigore, di fare un'Europa a due velocità. Un euro uno basato essenzialmente sull'asse franco-tedesco, e un euro 2 o addirittura il ritorno alle monete nazionali per quanto riguarda la cintura dell'Europa mediterranea. Questo ovviamente sono la ridefinizione di assetti gerarchici in termini geoeconomici e geopolitici che entrano all'interno della competizione fra USA e Cina, e quel discorso diventa molto più esteso. E l'Europa quindi, dicevo, si è mossa molto male, non ha sbagliato, si muove in una logica assolutamente di breve respiro. Teniamo presente poi che alcune misure avrebbero potuto essere prese, ad esempio l'Europa ha tutte le possibilità, e c'è anche la cornice giuridica per lo faccia, di creare una società di rating europea, magari di tipo pubblico o controllata dalla Commissione europea, perché non si capisce queste istituzioni europee, tipo la Commissione europea, che ci stanno a fare. C'è la possibilità poi, appunto, di favorire, come in parte, per una minima parte è stato fatto, di far sì che la Banca Centrale Europea possa acquistare titoli di Stato greci a dei tassi di interesse più bassi, però sul pacchetto di 500 miliardi messo a disposizione dalla Comunità Europea come intervento a sostegno dell'euro, soltanto 44 miliardi sono quelli che verranno utilizzati per acquistare titoli di Stato dei paesi in difficoltà, quindi meno di un decimo, ed è una cifra troppo insufficiente, è puramente uno specchietto per allodere.
Poi, correggimi se sbaglio, ma poi i fondi, no, stanziati dall'Unione Europea andrebbero poi a garantire, ad esempio sulla Grecia, il debito, quindi andrebbero a garantire quelli stessi che stanno facendo credito.
Assolutamente, perché teniamo presente che questi soldi qui sono prestiti, che dovranno essere poi ripagati a tassi di interesse magari non più così elevati come quelli di mercato soggetti alla volatilità della speculazione, però sono soldi che poi devono essere restituiti, e quindi questo obbliga poi i paesi, così come la Spagna, così il Portogallo, così come l'Italia, poi ad adottare delle misure fiscali restrittive. Con quale l'effetto? Che se io diminuisco la spesa pubblica o aumento le tasse, ma aumentare le tasse nessun governo vuole aumentare le tasse, ma quindi si tratta di recuperare i soldi diminuendo la spesa pubblica, o stipendi dei dipendenti pubblici, o la qualità dei servizi, o l'aumento delle tariffe sui servizi, no. Questo avrà un effetto regressivo sull'economia, per cui la dinamica del prodotto interno lordo ne risentirà in termini negativi. Questo significa che sì, si riduce il deficit pubblico, ma si riduce anche il prodotto interno lordo, con il rischio che il rapporto deficit-PIL non si modifichi più di tanto. Teniamo presente poi che la Merkel, la Germania, che era quella più restia a concedere, a intervenire a sostegno dei paesi più in difficoltà, ha posto ieri la Commissione europea, ma proprio già discusso immediatamente, la revisione verso una maggior rigorosità di quelli che sono i parametri di stabilità, e quindi ponendo dei vincoli e degli interventi di tipo automatico a penalizzare quei paesi che non saranno in grado di garantire quei risultati che devono essere garantiti in termini di deficit PIL o di debito pubblico PIL. Quindi mettendo in moto un meccanismo regressivo che in una situazione come quella attuale è assai pericoloso e probabilmente aumenterà le differenze all'interno dell'Europa. Questa è una strategia che rientra proprio, secondo me, diciamo, abbastanza chiaramente nel fatto di creare l'Europa cosiddetta a due velocità. Teniamo presente poi che il ritardo con cui, ultima cosa, con cui l'Europa è intervenuta ha fatto sì che parte dell'attività speculativa che si muoveva sul welfare, sulla convenzione welfare, quindi come potere sulla vita degli individui, in parte si è differenziata verso un'attività speculativa contro l'euro. È stato sintomatico il fatto che il giorno dopo che l'Ecofin, cioè la riunione dei ministri economici dei 27 paesi europei, ha stabilito le misure di 500 miliardi nella notte fra domenica e lunedì, il giorno dopo le borse hanno avuto un'impennata, hanno in parte recuperato le forti perdite che avevano accumulato in precedenza. Però l'euro è rimasto, anzi, ai livelli nei confronti del dollaro prima dell'intervento dell'Ecofin. Quindi vuol dire che questo intervento non ha avuto effetti per bloccare la speculazione al ribasso sull'euro. E questo vuol dire che la situazione è lungi dall'essere risolta. Il potere dei mercati finanziari riesce ad essere più potente di un'area territoriale composta da quasi mezzo miliardo di persone, qual è la Comunità Europea 27. Quindi è necessario che le misure che sono state prese non solo vanno nella direzione sbagliata e accentuano le diseguaglianze, penalizzano chi ha i redditi più bassi, riduce la qualità della vita, eccetera, ma non solo va nella direzione sbagliata, ma non è in grado anche di compensare quegli attacchi speculativi che adesso probabilmente non saranno più rivolti ai deficit pubblici di alcuni Stati europei, ma si concentreranno sulla speculazione sulle valute, sulla valuta, sul cambio euro-dollaro o euro-yen o che altro.
Allora, noi uscendo, sì, penso che per quanto possa essere complesso l'argomento sei stato più esauriente e chiaro possibile. Noi a questo punto non resta che augurarci che uscendo un po' anche, no, dalle magagne dell'economia mondiale e anche tutto in Europa si inneschi un meccanismo a fronte della crisi che ha l'Europa in qualche modo che protegge chi la crisi la produca, insomma, dei meccanismi invece di solidarietà, di lotta, di connessione nell'Europa di chi la crisi non la vuole pagare. Siamo anche all'alba di un nuovo sciopero generale di 48 ore in Grecia e insomma vedremo anche che cosa ci aspetta nei prossimi mesi.
Se posso aggiungere una cosa,
certo.
Tieni presente che potrebbero essere prese delle misure alternative che sono assolutamente praticabili, soprattutto a un livello immediato. Le misure praticabili a un livello immediato che una Commissione europea potrebbe prendere se avesse la volontà politica di farlo e se non fosse schiava dell'ideologia neoliberista, che è poi quella classica che garantisce le forme di potere e di dominazione esistenti, è, dicevo prima, la creazione di una società di rating europea che non esiste, attraverso fatta da esperti nominati dalle banche centrali dei singoli paesi, quindi sotto il controllo della banca centrale, quindi una struttura semi pubblica e semi privata in un certo senso, perché le banche centrali non sono private, però hanno degli obblighi di natura pubblica. La seconda misura potrebbe essere benissimo quella di fare un intervento come quello che ha fatto Obama sull'energia ieri, cioè un cento al barile, ecco, un intervento di una sulle transazioni finanziarie di tipo valutario che vanno spese a speculare sull'euro, l'introduzione di una tassa dello 0,01% del valore trattato, quello che è la risumazione di quella che
era la famosa Tobin tax.
Ma se viene fatta a livello europeo, capisci, il mercato finanziario europeo non è quello mondiale, però è lo zoccolo duro del mercato finanziario internazionale e quindi avrebbe un peso sicuramente molto più dirompente di quanto possa essere una misura del genere fatta a livello di cosa bisogna fare, tant'è vero che è una proposta che era stata fatta addirittura dal governo danese, dal governo inglese, nei momenti più bui della crisi dei sovrani, quando l'Inghilterra era stata costretta a nazionalizzare alcune banche. La terza proposta è del tutto fattibile da un giorno con l'altro. La terza proposta sarebbe quella di procedere verso la costituzione di forme di coordinamento per una politica più omogenea a livello europeo, aumentando il contributo dei budget nazionali alla costruzione di un bilancio pubblico europeo. Questo ovviamente non è una cosa che si può fare da un giorno con l'altro, però dare dei segnali in questo senso, dare anche dei segnali sulla formulazione delle aspettative, vuol dire dare un segnale ai mercati finanziari dicendo: guardate, voi potete creare tutte le convenzioni con l'appoggio delle società di rating, verso o speculazione sull'euro o speculare sulla struttura del bilancio pubblico di alcuni paesi, ma noi ci stiamo attrezzando e ve lo comunichiamo, se voi lo sapete, le vostre aspettative quindi verranno sicuramente modificate o inficiate da questo, che stiamo costruendo un pacchetto di misure che vanno esattamente nella direzione opposta. E ne sono cose fattibili. Il secondo livello invece sta ai movimenti, qui la cosa diventa più complessa. Ai movimenti, perché è chiaro che se c'è un attacco sulle condizioni di welfare gestito dai mercati finanziari, occorre intervenire sulla distribuzione del reddito, sulle strutture di welfare, riformulando e riproponendo nuove condizioni di welfare adeguate a quelli che sono i meccanismi di produzione, di accumulazione e di valorizzazione che oggi sono dominanti nel capitalismo europeo. Quindi un'idea di welfare che non è bella, che deriva dalla seconda guerra mondiale di stampo keynesiana, non è un'idea di welfare come workfare, di coazione, deve essere un'idea di welfare che si basa sulla una garanzia di reddito continuato dal punto di vista dell'intervento distributivo e l'accesso ai servizi comuni liberi, quello che alcuni di noi chiamano un common fare, ma questo deve essere una cosa che non verrà data così a livello istituzionale, deve essere l'esito di processi di mobilitazione, di soggettivazione all'interno dei movimenti sociali, a livello dei sindacati.
E forse anche i sindacati si dovrebbero, insomma, che non rendere conto che non basta la difesa pure semplice dei rimasugli del welfare sotto attacco di quello che c'è, ma che forse bisogna, insomma, guardare un po' avanti, lanciare la palla avanti verso nuove forme di diritti e di ridistribuzione della ricchezza.
Esatto.
Noi ti ringraziamo di questo intervento e magari a risentirci nelle prossime settimane, staremo, insomma, un po' a vedere quello che succede sia nelle piazze di Europa sia nelle borse e nei palazzi del potere. Ti
grazie
ringraziamo.
A voi e un saluto a tutti. Ciao.
Ciao.